Ciao a tutte e a tutti, sono Mattia. Questa è una puntata speciale di Ragù, la prima di un piccolo ciclo di incontri che abbiamo registrato nella libreria Tomo, dove lavoro. Il nome della rassegna era È solo l'inizio e il tema è gli incipit. Il ciclo di incontri è stato ideato e organizzato dalla mia collega Lucia Re, che ringrazio, e ospite di questa prima puntata è Francesco Pacifico, che ha scelto di leggere degli incipit tratti da Didion, Perec, Gombrowicz, De Lillo. Buon ascolto.
Perfetto.
Per me questo è perfetto.
C'è chi fa indigestione di caviar, di ostriche e tartufi e poi sta mal. Chi per dimenticarmi mi è lulù, tre whisky manda giù e poi non ne può più.
I gusti sono gusti, sì lo so, e chiedo scusa se un consiglio do.
Cari amici, grazie di essere qui. E grazie Lucia per avermi invitato, sono fierissimo di stare in un invito insieme a tre scrittori così bravi, e quindi stavo pensando che potesse essere divertente leggere dei loro incipit. In particolare io sono molto legato a sia Tommaso Pinci che a Giordano Teodoldi, sono stati tra i primi scrittori che ho conosciuto quando ho iniziato a pubblicare, e sono rimasti due punti di riferimento, due scritture che adoro. Tommaso Pincio mi prese, andavo con lui in libreria, era un po' una sorta di mentore, e andavo in libreria e sfogliavamo i libri e commentavamo. Io imparavo tantissime cose in questo modo, e è molto importante frequentare altri scrittori e avere quelle scorciatoie che ti portano a capire la bellezza di un libro. Per esempio Malcolm Lowry era un libro di due persone che me ne parlavano sempre, Nicola Lagioia, ossessionato da questo libro, e Matteo Nucci. E poi a un certo punto un altro amico che stimo molto e a cui chiedo pezzi per la rivista che faccio, che è Il Tascabile, Marco Rossari l'ha tradotto e mi è piaciuto tantissimo. Allora l'ho letto alla fine solamente nella sua traduzione, perché era uno di quei libri. Avete presente come quelle tresche che sapete che un giorno succederanno con qualcuno con cui flirtate da 10 anni? Io aspetto sempre che si allineino delle cose per scoprire dei bei libri nuovi, e mi piace tantissimo scoprire i libri parlando con gli altri scrittori. Io odio John Updike, che uscì in origine con Fazzi e poi lo rifece fortunatamente Minimum Fax tempo dopo. Mi ricordo quanto mi colpì la capacità di sintesi e l'eleganza di Giordano, che era in grado di fare delle cose in un'epoca. Era un'epoca in cui stava tornando un'idea che si diceva massimalista di letteratura dopo il minimalismo, e però lui aveva questo modo di fare le cose con una sicurezza proprio da persona elegante che nessun altro di noi, secondo me, aveva. Un po' ce l'ha. Nessun altro di noi di questa generazione, un po' ce l'aveva Pincio effettivamente. E quindi mi ricordo tantissimo l'inizio di DB9, primo racconto di questa raccolta, che dice: di notte, quando non ho sonno, mi piace soprattutto guidare è forse l'unica attività fisica che faccio. Un tempo nuotavo, poi ho smesso perché mi sono preso un fungo. La piscina era triste, troppi occhi rossi, pelli rovinate. Solo le ragazzine intorno ai 20 anni erano allegre, ma quelle erano sempre per conto loro, non potevi nemmeno parlarci. Cioè, poi leggo anche la seconda parte del paragrafo, ma già questo, guidare come attività fisica, e poi le prime descrizioni che vedi sono della piscina e di queste fanciulle in fiore della piscina. Comunque erano molto maleducate o troppo timide, o entrambe le cose. Allora mi sono dedicato alle macchine sportive. Non spendo mai, spendo solo per le macchine. Dopo 6 mesi le do indietro e ne prendo un'altra. Poi questa cosa, le do indietro e ne prendo un'altra, vabbè, è incredibile. Per un certo periodo compravo le macchine in società con un tizio. Ogni volta che le riportava puzzavano di mezzo toscano. Cioè, secondo me Teodoldi ha questa capacità proprio di... Cioè, lui potrebbe fare della roba molto più tradizionale e veleggiare facendo le cose con estrema sicurezza, ma essendo così bravo ha dovuto scrivere dei libri assurdi poi nel corso della vita, perché questo è come il suo Le piccole vacanze di Arbasino, no? Cioè, il libro per dire vabbè, tanto so scrivere sti cazzi, saper scrivere, sono bravi tutti, sì. E poi ho smobilitato un po' di investimenti e ho cominciato a ordinare le macchine da solo, senza coinvolgere nessuno. Negli affari come nella vita, avere un socio mi mette a disagio. Cioè, ora, approfitto per dire che è molto bello trovarsi a parlare in una cantina, che tra l'altro prima era il magazzino di disfunzioni musicali, negozio in cui mi sono formato, negozio di dischi, per chi non lo conosce, e parlare solamente della letteratura reale, cioè delle righe, perché poi in realtà per me che siano incipit mi interessa relativamente. Il punto è che sono righe su cui uno capita spesso, ma la stessa cosa che mi piace fare è aprire libri, sia quelli che non conosco sia quelli che conosco bene, per leggere solo frasi o paragrafi. E ho notato, insegnando scrittura creativa, che la maggior parte delle persone che si iscrivono ai corsi di scrittura creativa non hanno questo rapporto con le righe, con le frasi, no? Sì, che viene questo rapporto, che viene non tanto da come ogni tanto qualcuno assurdamente dice, per senso del dovere, dal fatto che uno non ha voglia di leggere i libri interi, che c'entra, ma dal fatto di volere un'intimità, no? Cioè, come quegli aristocratici che crescono in delle case incredibili piene di oggetti bellissimi e poi hanno una dimestichezza con quelle cose, diventare degli aristocratici della pagina e essere abituati a stare in mezzo alla pagina e non a vendere tonnellate di contenuti nobili, sentimentali, che è una cosa veramente fastidiosa. E un altro scrittore molto elegante è Tommaso Pincio, che in questo meraviglioso libro Lo spazio sfinito, dove, vabbè, insomma, no, non faccio la recensione del libro, vado direttamente a leggere. Cioè, prima una specie di prologo che però è il capitolo 1, che dice: la vista del cielo stellato mi dà la nausea, a malapena lo sopporto, ridotto in formule matematiche, disse Albert Einstein. E lui non lo mette come esergo, non so manco se ha inventato o no, ma come primo capitolo. Poi giri pagine e c'è il vero incipit: sono stato io a fare tutto, sono stato io ad andare e tornare, sono stato io che mi sono addolorato e lamentato. Un giorno di inizio estate del 1956, Jack Kerouac, dopo aver detto a se stesso queste parole, stabilì che era finalmente giunto il momento di trovarsi faccia a faccia con il vuoto, maiuscola. In quello stesso giorno il prezzo medio di un hamburger sfondò il tetto di 99 centesimi e un'insolita perturbazione proveniente dall'Europa mediterranea minò seriamente la credibilità dei meteorologi. E è molto bello questo primo paragrafo, perché c'è una mitomania praticamente assoluta, c'è una capacità di creare ombre, una cosa quasi del cinema, no? Non hai bisogno di sostanza per creare una tensione, ma hai bisogno di sapere cos'è la sostanza e di simularla per far andare la mente di chi legge o di chi guarda il film alla sensazione di complessità che ti dà la realtà. Questo incipit è fatto veramente di una serie di queste grandi frasi di questo Jack Kerouac, che poi non è Jack Kerouac. Il vuoto con la V maiuscola, che capisci che avrà a che fare, cioè che avrà un significato reale. Il prezzo medio di un hamburger che sfonda il tetto dei 99 centesimi, cioè una frase completamente pop, completamente vuota. E questa insolita perturbazione, non so, insomma, fu un grande insegnamento per me. E poi ho un ricordo della prima pagina dello Stradone, quindi omaggio anche Pecoraro. Vediamo se me la ricordavo bene. No, vedi, la ricordavo male. Comunque leggiamolo, va. Il telescopio spaziale Hubble per decenni ha orbitato attorno alla Terra, ha scrutato il nero che chiamiamo universo, affinità incredibile con Pincio, ne ha scelto una porzione più nera delle altre dove pareva non ci fosse niente, un rettangolo di cielo il cui lato più lungo è qualcosa come un decimo del diametro del disco lunare visto da qui. E qui torniamo a quella mitomania bellissima, no? Questo effetto di realtà. Hubble è passato e ripassato nello stesso punto e orbita dopo orbita ha indagato quel rettangolo sempre più a fondo, ci ha messo 10 anni e alla fine, nell'immagine finale, che finale non è, non può essere, ci sono circa 10.000 galassie, non 10.000 stelle, non 10.000 pianeti, 10.000 galassie, alcune delle quali lontanissime, risalenti addirittura a pochi milioni di anni, bellissimo, risalenti addirittura a pochi milioni di anni dopo il Big Bang. Bene, in questo sperpero di tempo che sarà questo questo incontro che ci possiamo permettere con molta aristocrazia. Ho pescato 6 libri da 2 scaffali che stanno vicino alla porta di casa mia, dove io tengo i libri che mi interessano. Cioè, io ho i libri divisi in vari modi, non sono un feticista dei libri, spesso ne porto tantissimi nel mio studio, li lascio portare via. Però ho queste 2 mensole alte vicino alla porta d'ingresso dove stanno i libri, che per me è importante sapere dove sono. Cioè, in generale non mi importa se mi perdo i libri, me li ricompro, mi passano completamente i sentimenti che avevo per la maggior parte dei libri che ho, ma se ho dei libri devono stare lì finché mi parlano, diciamo. E mi piace un sacco metterci anche dei libri nuovi. Per esempio, un libro a cui non sono legato, che a un certo punto mi ha conquistato per dei motivi tecnici, è I fantasmi di César Aira. Invece un libro che è stato importantissimo per una certa idea fredda di letteratura che io ho sempre cercato di approfondire nei decenni è Le cose di Breck. Adesso mi ha stupito vederlo nuovo, perché il mio è diventato una schifezza. E insomma, ho preso libri a cui tengo, libri che stanno lì da magari da pochi anni e libri che stanno lì da sempre, da quando ho iniziato a gestire in un'altra casa dei libri in questo modo, cercando di avere vicino solo quelli che volevo. Un libro, vabbè, canonico per chi si è formato 20 anni fa, era Rumore Bianco, che ha un incipit stupendo. Ho portato così per fare pandan l'inizio del White Album, che insomma è molto classico e molto bello. E poi il più grande scrittore del Novecento, Witold Gombrich, o come si dice. E poi Sotto il Vulcano, che vi dicevo prima. Quindi così, iniziamo un po' a caso. Allora, iniziamo da Perec e da De Lillo. In Le cose, Perec, nonostante la sua fama dovuta soprattutto alle sue foto, di persona molto buona, una specie di Calvino mischiato con Capossela, è un libro veramente durissimo e freddissimo. Cioè, invece di raccontare una storia, si raccontano praticamente solo le aspirazioni estetiche, e quindi le scelte di decorazione di interni soprattutto, di una coppia così alla moda. Quasi non ha senso contestualizzarlo, perché è un libro che potrebbe uscire adesso, sarebbe un libro sui così degli anziani hipster di mezza età, ed è un libro che rende giustizia a tutti quelli che mentre leggono un romanzo si chiedono: ma devo veramente empatizzare con questi personaggi? Cioè, cos'è questa cosa che dobbiamo salvare la nostra terribile civiltà empatizzando per dei fantocci che devono rappresentare la nostra vita? E lui ha fatto, in questo esperimento, è riuscito a fare questa roba che è più da arte, più da musica elettronica, di raccontare in una maniera completamente impersonale solo una dimensione della vita borghese, ma che è una dimensione fondamentale, e ancora di più in quest'epoca, la dimensione aspirazionale. E quindi lui ha detto: vediamo com'è raccontare solamente le scelte di autorappresentazione che fa una coppia, che questa è la grande perversione, cioè una comunità, una microcomunità, per trovare la sua posizione nella società. Leggo l'incipit. Per prima cosa, l'occhio si poserebbe sulla moquette grigia di un lungo corridoio alto e stretto. Le pareti sarebbero armati di legno chiaro dalle luccicanti guarnizioni di ottone. 3 stampe, raffiguranti l'una Thunderbird vincitore Epsom, l'altra un battello a pale, il Ville de Montereau, la terza una locomotiva di Stephenson. Guiderebbero verso un tendaggio di pelle, sorretto da grossi anelli di legno nero venato, che un semplice gesto basterebbe a far scorrere. Semplice gesto basterebbe a far scorrere tutto, proprio la storia del design delle case, diciamo, cioè questa esperienza a cui ambisci di una casa dove la puntina del giradischi non gracchia mai, diciamo. Alla moquette allora si sostituirebbe un pavimento di legno quasi giallo, ricoperto in parte da 3 tappeti dai colori smorzati. Continuo perché, vabbè, lo leggo tutto il libro. È tutto un incipit questo libro, è tutto un incipit. Sarebbe una stanza di soggiorno, lunga circa 7 metri, larga 3. A sinistra, in una specie di alcova, un ampio divano di pelle nera consunta sarebbe affiancato da 2 librerie di ciliegio chiaro. nelle quali i libri si ammucchierebbero alla rinfusa. Sopra il divano un portolano occuperebbe tutta la lunghezza del pannello. Dietro un tavolinetto basso, sotto un tappeto da preghiera di seta, attaccato al muro con tre chiodi di ottone dalla grossa capocchia, in corrispondenza del tendaggio di pelle, un altro divano perpendicolare al primo, rivestito di velluto avana, condurrebbe a un mobiletto alto, laccato rosso scuro, provvisto di tre ripiani sui quali poggerebbero alcuni ninnoli, agate e uova di pietra, tabacchiere, bomboniere, portaceneri di giada, una conchiglia di madreperla, un orologio da tasca d'argento, un bicchiere molato, una piramide di cristallo, una miniatura dalla cornice ovale. Più discosto, dietro una porta imbottita, alcuni scaffali sovrapposti ad angolo conterrebbero cofanetti e dischi, accanto a un grammofono chiuso di cui si vedrebbero solo quattro manopole d'acciaio bulinato. Mi fermo qui perché quattro manopole d'acciaio bulinato in questi ultimi, insomma, nella letteratura del XXI secolo, ma più che nella letteratura, che esiste nella comunicazione della letteratura del XXI secolo, sembra che si debba giustificare ogni libro con il suo tema, se è un tema importante, se ci tocca, se c'è empatia, se c'è sentimento, se c'è politica, se c'è storia, se c'è un'ingiustizia, che sono tutte cose ovviamente che sono sacrosante anche nella nostra vita normale, nelle conversazioni, se non fossero spinte dagli uffici stampa con delle mail assurde, copie incollate male, ciao Francesco, spero tutto bene, nonostante tutto, in questa storia coraggiosissima, questa signora, eccetera, eccetera. Ho mandato una foto a un mio amico di una mail che mi è arrivata l'altro giorno, veramente tra il neoliberista, il Don Camillo e non so cos'altro, che diceva. Gli ho copiato solo un pezzo della mail che diceva: presto una serie Apple TV con Brie Larson nel ruolo di Elizabeth Zott, in corso di traduzione in 34 paesi del mondo. Lezioni di chimica è la storia di una donna irresistibile che cade e si rialza più volte. È l'avventura di un'esistenza che ribalta gli schemi e costruisce un nuovo percorso nonostante tutto. Con Elizabeth Zott si ride e si piange. Quello che sembra dirci alla fine di tutto è di non fermarci mai. Allora, siccome poi alla fine la vita nella scena letteraria, in editoria, è questa montagna di merda, poi uno sembra non poter veramente andare a dire: la cosa bella è scoprire in un libro, cioè uno scrittore che prende questa posizione assurda di descrivere il mobilio come in un modo così, così intenso, ma lo riesci a leggere perché ti dice accanto a un grammofono chiuso di cui si vedrebbero solo quattro manopole d'acciaio bulinato, cioè che sembra che quest'uomo abbia fatto l'architetto, il progettista, cioè lui ha capito che c'era tutto un percorso degli occhi dell'invidioso amico che viene in visita a questa casa, che deve culminare in un giradischi monolito, e l'estetica dei giradischi ha continuato ad andare in questa direzione, dove tu vedi queste quattro manopole che rappresentano la tua capacità di controllo e hanno questo aspetto materico quasi brutalista, no? Nell'essere proprio questi oggetti che ti parlano in modo così diretto e viscerale, e lui con tutte le virgolette che vuole secondo il momento ti dice queste cose. Cioè, ovviamente la letteratura e l'arte sono solo questa cosa, e in più questo è anche un libro che, se vuoi, sociale, no? Però no, perché nel libro sociale oggi, secondo la comunicazione letteraria, ci vorrebbe un po' di capire la situazione di questi due, i loro amori, i loro dolori, i loro traumi, certo, ovviamente, però se non si fa mai niente fino in fondo non si fa veramente l'arte in nessun modo. Quindi, e poi prima parlavamo, adesso io ho scelto dei libri a cui volevo bene in vari modi, però non, cioè non mi ricordavo gli incipit. Però insomma, il punto per me di avere quei due scaffali è avere un posto che è realmente letteratura, dove tu apri e ci sta la letteratura dentro, qualsiasi cosa. Cioè, il punto infatti dell'incipit, forse come dicevo prima, è capire che l'incipit è spesso per i lettori l'unico posto dove possono guardare le frasi da sole, ma in realtà ogni frase è un incipit, perché la letteratura è lineare, cioè tu vai avanti e ogni frase è la frase nuova, non stanno veramente in un pasticcio indistinguibile. Cioè, no, io quando faccio i corsi cerco sempre di far capire che le frasi sono state ordinate una dopo l'altra e che ognuna ha il suo valore perché arriva lì dopo certe frasi e prima di altre. E l'incipit è semplicemente, credo, il posto dove questa cosa è così evidente. E quindi, però appunto, io inviterei a considerare tutte le frasi in questo senso degli incipit. Il punto è che, allora, devo dire una cosa un po' stupida, infatti io guardo per terra così sono libero di dire cose stupide. Io sono un grande fan di Marie Kondo, quella dell'ordine delle stanze, perché è shintoista e lei ha la sua idea del potere, del magico potere di riordino è questo, è che tu devi trattare tutte le cose come se avessero, cioè tutte le cose hanno in realtà uno spirito, potremmo dire anche un'aura, no? E se tu tieni in casa troppe cose con cui non hai coltivato una relazione, sono come dei cadaveri, perché c'è quello spirito super pesante che poi sta lì in casa, e secondo lei, anche secondo me, quella cosa appesantisce la casa. E allora lei ti dice: fai per una volta un ordine veramente pazzo in cui levi tutto ciò con cui non hai più una relazione e proverai per la prima volta nella tua vita una sensazione di libertà, o quando divorzi pure a volte succede, a me è successo, dove stai in un posto dove ci sta solo la roba con cui hai un rapporto, e dopo le volte che dovrai rifare ordine perché si accumula la roba, tu ti rifarai a quella sensazione bellissima della prima volta in vita tua in cui ti sei sentito che avevi tutte, che avevi una casa dove c'erano solo cose vive. E io lo uso come paragone per un sacco di cose importanti della mia vita, tra cui questo: se tu ti fai uno scaffale dove ci sta solo letteratura, non vuol dire che la letteratura stia solo lì, ma uno scaffale la cui selezione è come nello scaffale che abbiamo fatto questa volta, ci stanno cose che sono letteratura. Poi ti abitui a trovare la sicurezza che nelle frasi c'è una verità, c'è una potenza, mentre quando sono mischiate con un sacco di roba che è comunicazione ma magari non è letteratura, le frasi non hanno quel criterio di intensità, di ricerca, di verità, e quindi tu non ti sai più fidare neanche delle frasi belle, e quindi diventa una questione di eleganza. La frase bella, chi se ne frega se la frase è bella? Ci sono tanti scrittori che scrivono bene tirando via le frasi, quelle sono scelte, non ha importanza. Invece, appunto, per essere sicuro stai in un posto dove sai che tutto è buono e puoi trovare quella sicurezza per andare a cercare ogni frase cosa ti può dare. Questo può essere anche un esperimento per poi capire a che livelli di asocialità ti porta un grande amore. Facciamo un incipit più, poi in questo silenzio spettrale, un incipit più normale ma molto bello, l'incipit di Rumore Bianco.
Le station wagon arrivarono a mezzogiorno, lunga fila lucente che attraversò il settore occidentale del campus. In fila indiana girarono con cautela attorno alla scultura metallica in forma di uno, di color arancio, dirigendosi verso i dormitori. I tetti delle auto erano carichi di valigie assicurate con cura, piene di abiti leggeri e pesanti. Scatole di coperte, scarponi e scarpe, cancelleria e libri, lenzuola, cuscini, trapunte. Tappeti arrotolati e sacchi a pelo. Biciclette, sci, zaini, selle inglesi e western, gommoni già gonfiati. A mano che rallentavano fino a mettersi a passo d'uomo e infine fermarsi, saltavano fuori velocissimi gli studenti, che si precipitavano agli sportelli posteriori per cominciare a scaricare gli oggetti sistemati nell'interno. Gli stereo, le radio, i personal computer, piccoli frigo e fornellini portatili, scatole di dischi e cassette, asciuga e arricciacapelli, racchette da tennis, palloni da calcio, mazze da hockey e da lacrosse, frecce e archi, sostanze illegali, pillole e strumenti anticoncezionali, junk food ancora nei sacchetti della spesa, patatine all'aglio e alla cipolla, nachos, tortini di crema, di arachidi, wafer e cracker, cicche alla frutta e popcorn caramellato, gazzose dum dum, mentine mystic.
Allora, la grandezza di questo incipit, vabbè, ovviamente è evidente che hai rapporto con quello di Breck, no? C'è la merce. Ora, comunque uno la veda ideologicamente, la merce è un incredibile argomento, perché tu, se la inizi a descrivere bene in narrativa, ti fa proprio l'effetto della spazzatura, cioè la pagina è invasa di oggetti, ti dà proprio una sensazione fortissima di cos'è la merce, no? Perché noi di solito la nostra mente è fatta per rendere più aerodinamica la visione cancelliamo un sacco di informazioni che non vogliamo tenere presenti, anche se ci sono, no? Quindi la letteratura, come tutta l'arte, deve decidere cosa farti vedere. E la cosa che adoro di questo è che lui è meno disempatico di Perec. La cosa di Perec, quell'inizio, è veramente freddissimo. E tutto il libro è. In questo libro tu vedi che De Lillo ha trovato un modo, se vuoi anche paraculo, ma bello, intenso, di farti sentire i personaggi. Infatti poi uno degli argomenti del libro è questa pillola sperimentale per superare la paura della morte che prende la madre della famiglia, è la storia di una famiglia. Però lui fa una cosa molto bella, lui comincia innocentemente il paragrafo dicendo: le station wagon arrivarono a mezzogiorno, lunga fila lucente che attraversò il settore occidentale del campus. Potrebbe essere l'inizio dell'educazione sentimentale con quel traghetto e la scia, cioè una cosa che semplicemente lui ha scelto perché è bella, perché dà movimento. Invece poi, quando continui l'elenco, con una certa grazia, lui fa una stratificazione diversa, sembra quasi una discarica scoperta tra 100 anni. Cioè, lui ti comincia da... cioè, ti fa vedere prima la sfilata delle macchine, che bella, che all'inizio non percepisci come sinistra, secondo me, ma lo capisci dopo quando vedi tutto l'elenco di quello che c'è dentro. Dopodiché l'elenco è vitale, perché ci sono... c'è la droga, gli anticoncezionali, i gonfiabili... del cibo spazzatura, cioè è un ritratto di allegria. E però lui riesce a fare questa lenta stratificazione che fa perdere l'innocenza alla scena senza distruggerla. È come se si ferma, è un elenco lungo, ma si ferma prima che diventi ridicolo. C'è una bella stratificazione, non dice troppe cose dello stesso tipo. Probabilmente sarà una di quelle cose che lui avrà stampato, contemplato e editato fino alla morte. Sarà molto bello. Siccome mi hai detto di dire delle cose sui miei incipit, mi è venuto abbastanza naturale leggere questi due incipit, perché sono temi che hanno molto a che fare col mio romanzo Class. Penso che sarà evidente se leggo l'inizio, che è appunto un romanzo che parla di una certa classe sociale, stasera molto rappresentata, e dice: la realizzazione personale di un borghese non vale il petrolio che costa, ma tanto Ludovica appena si è voluta andare a vivere da sola, mamma e papà ti hanno liberato l'appartamento che subaffittavano a un amico. Non potevano dirti di no, eri una figlia tanto seria, impari con gli esami, il cineforum a casa, dog sitter, tutor per ingrati ragazzini delle scuole private, bibliotecaria all'università, i laboratori di marketing digitale per i cinquantenni a rischio esubero. Sei quella che si ricorda sempre di cambiare l'acqua ai fiori. All'amico di famiglia che viveva nell'appartamento, separato con 3 figlie, hanno dato 3 mesi di preavviso. Non hai mai chiesto che fine avesse fatto. Finalmente eri sola, con le prime bollette del gas e della luce, i risvegli malinconici, le routine indipendenti da quelli dei genitori. Il libro inizia con una cosa che, se vuoi, è un po' una fusione tra queste due cose che ho letto, anche se poi magari lo scopri quando lo rileggi. A parte l'imbarazzo di leggere una cosa mia dopo 2 capolavori, ma per me è molto importante. Cioè, se noi leggessimo solo la lettura e Robinson, non potremmo mai rischiare niente, perché leggeremo la letteratura tutta spiegata attraverso come un filo logico di cogenze molto mature. Bisogna scrivere adesso di questo, di quest'altro, di quest'altro ancora. Invece il rapporto che cerco di avere con la letteratura è solo un rapporto con determinati libri. E della mia epoca voglio che si inserisca solo quello che viene in qualche modo accettato dai libri che ho come riferimento, che magari sono 30 libri nel corso di 3-4 anni in cui scrivo un libro, però sono come una giuria molto severa che dice: che mi fotte che questa cosa è del tuo presente se non riusciamo a capire come si possa mettere dentro un libro, sforzati di essere convincente tu. Ovviamente, diciamo, non posso giocare il risultato, non sono certo un amante della mia scrittura, però quello che ci tengo a dire è che il rapporto è solo con questo. Quindi per me non vorrei più presentare un mio libro, vorrei fare solo incontri di questo tipo, perché quello che c'è veramente nei libri che faccio è un rapporto, spero vivo, con le cose che mi hanno convinto che la letteratura esiste. E siccome, ripeto, perché secondo me è un fatto molto importante, tutta la comunicazione letteraria è costruita sul darti l'idea che non esista la letteratura, è molto divertente fare un tipo di cose. Di solito queste cose si fanno solo nei corsi di scrittura, no? Di parlare contemporaneamente del rapporto che tu hai con la letteratura e che hai con quello che scrivi tu. Perché poi in realtà noi siamo scissi, perché quando studiamo le cose parliamo di altri libri, se no parliamo dei nostri. Ma la verità è che nella vita di uno scrittore il proprio libro e i grandi libri vivono nello stesso momento. Cioè io vado al bar con il computer o un quaderno e 2-3 libri che ho nello zaino, un periodo che voglio avere tipo coperta di Linus, e quindi per me scrivere un libro è più avere Perec aperto che i miei traumi con mia madre. Anzi, Perec mi rende dicibili i miei traumi. Quindi è molto strano che non si può, che raramente ci si trovi, o quasi mai ci si trovi, a parlare contemporaneamente dei propri amori letterari e dei propri libri.
Più che stare a contatto col presente, hai bisogno di stare a contatto con la tua letteratura, con quella che per te è la letteratura, perché il presente poi rischia anche di portarti, cioè quello che dicevi, almeno mi sembra, poi io anche lo vedo per le novità che escono rispetto al lavoro che faccio, molto spesso il presente porta i libri a fare un commento del presente piuttosto che un libro di letteratura, piuttosto che un romanzo esce un commento a qualcosa, e quindi sono didascalici in questo senso, e probabilmente c'è bisogno di stare invece a contatto sempre con quello che per ognuno, parlo per lo scrittore, però in realtà anche per il lettore, perché per ognuno è la propria letteratura. Io uno scaffale simile di libri che ho, forse io a differenza tua anche qualche feticcio ce l'ho, però perché tu mi dicevi prima, io non ho feticci, io ce l'ho qualche libro, tra l'altro per esempio Cosmo di Gombrowicz, che per me è... Però insomma, questi scaffali fondamentali di riferimento nella vita di uno scrittore, come nella vita di un lettore appassionato o di un libraio, secondo me sono necessari proprio.
Io sono convinto che non ci si debba informare attraverso l'arte, nel senso che, cioè, ma sta succedendo quella cosa, ho letto un bel romanzo che ti racconta bene quella situazione. Io sono super scettico, anche perché poi quando passi 20 anni veramente a lavorare con libri, cioè non semplicemente a scrivere ma a sapere tutto della filiera, diventi super sospettoso. Cioè leggi un libro e dici qui stanno un po' barando. E vabbè, insomma,
2-3 volte hai detto ho scelto i libri che amo, mi piace stare con i libri che amo. Cioè l'impressione è che tu abbia scelto gli incipit di libri che ami, non incipit che ami, che mi sembra una differenza significativa. Per esempio, se questo invito, io sono un lettore, non uno scrittore, però se dovessi stare a tuo posto e mi chiedessero di parlare di incipit che amo, sceglierei incipit che amo, non libri che amo. Ora, perché questo mi sembra interessante? Perché mi sembra una cosa un po' generazionale anche, della tua generazione, cioè di scrittori, voglio dire, cioè quella di immaginare il romanzo come un organismo in cui c'è un suono, c'è uno spirito, c'è una qualità quando c'è, e questo spirito, questo suono e questa qualità respira in tutte le parti del libro. Mentre io, da lettore, forse anche persona un po' più vecchia, ho un'idea del romanzo anche un po' come struttura, per cui l'incipit è l'incipit, cioè è una parte della struttura romanzesca che ha un suo ruolo, tra l'altro non solo in narrativa, anche in poesia. Penso all'incipit o all'explicit, dall'inizio alla fine, come delle parti speciali del testo che hanno un significato speciale e che servono a una costruzione che è poetica o romanzesca, che poi porta il lettore da qualche parte. Naturalmente non importa quello che penso io, però invece importa quello che pensi tu. Mi sbaglio o è appunto rivelatore di un'idea tua sicuramente, ma forse non solo tua, forse generazionale, della letteratura come una cosa un po' animistica che respira in tutte le pagine del libro, per cui la struttura, e questa poi è la cosa forse più interessante almeno dal mio punto di vista, per cui la struttura e la costruzione romanzesca, cioè l'idea che il romanzo sia una specie di cattedrale, come diceva uno famoso e bravo, che va costruita pietra su pietra, è meno importante quest'idea rispetto al fatto di trovare invece un suono, un'identità stilistica e formale. E quindi è meno importante la costruzione romanzesca, è più importante invece il colore, il suono, la forza, e che quindi questa forza, se c'è, la trovi in tutte le pagine del libro.
Ok, ci sono, dentro quello che hai detto ci sono tante cose, e per fortuna che esistono i critici bravi. La mia testa sta andando in 2 direzioni, quindi adesso devo... Allora, è molto interessante quello che dici. Personalmente, conoscendo tanti scrittori e avendo scritto diversi libri, ho meno il culto della costruzione del libro, perché conosco di più le debolezze. E ho la sensazione che quando tu capisci un personaggio o un ambiente, quella cosa effettivamente ha una sua rifrazione in tutte le frasi. Se non ti interessa particolarmente che una frase sia venuta bene, effettivamente qual è il punto di un romanzo? È che di solito è scritto in un momento della vita e in quel momento tu hai colto una cosa. Per esempio, una cosa che mi capita è nelle riscritture finali di un libro, io posso scrivere 20 pagine così, perché sono arrivato a un punto in cui riesco a scrivere tutte frasi che stanno veramente in quella vibrazione lì, mentre prima le ho sedimentate lentissimamente perché si creasse questo spirito. È un po' una visione un po' shintoista. Però ti dico perché non prendo la cosa di atmosfera. Allora, sulla generazione può essere, ma non sta a me parlare della mia generazione di scrittori. Però per quanto mi riguarda, non mi interessa l'atmosfera, perché vedo la capacità della frase, come dicevo all'inizio, di imbambolarti, che non è atmosfera, è una conoscenza molto più millimetrica di tutte le ansie che stanno nel ritmo delle parole e in come snoccioli le immagini, cioè dove c'è l'aggettivo, dove non c'è l'aggettivo. Questa cosa, io ho una sensazione fortissima che questa cosa è come quando un comico inizia a imbroccare il ritmo, che tu ti fidi e quello che sta succedendo richiede a quel punto molta meno elucubrazione di quando stava costruendo quello spirito. E quindi questa cosa emerge chiaramente nel discorso dell'incipit. Non penso di aver mai riflettuto in vita mia su degli incipit che non fossero i miei, perché mi serve un incipit. È la prima volta che ci penso. Allora, concretamente, sempre per rimanere sul, diciamo, la bottega degli autori, è la cosa che riguardi ossessivamente, che modifichi via via che si crea quello spirito. A me è capitato sempre di avere un incipit temporaneo che poi diventa un incipit quando io ho veramente capito che cos'è questo libro. A volte mi capita perfino con i titoli, cioè il mio romanzo Storia della mia purezza c'ha un Mia che è extra diegetico, perché io avevo un titolo di lavorazione che era un nome ebreizzato del protagonista, che era un antisemita ossessionato dagli ebrei, antisemita cattolico, e a un certo punto ho detto: sì, ma di cosa parla questo libro? Lo stavo rileggendo e pensai: ah, la storia della mia purezza, che era tutta la storia di dietro, cioè del rapporto con mia madre e il suo ideale di castità, diciamo. E quindi quello è come faccio l'incipit, cioè dopo diventi consapevole, tanto non escono a puntate i nostri romanzi, divento consapevole di cosa stavo facendo e quello diventa l'incipit.
Quindi ti capita spesso di scrivere l'incipit alla fine del libro? Cioè, o l'incipit è una folgorazione iniziale con cui cominci?
Grazie alla domanda, ma in qualche modo è irrilevante, perché il punto è che deve reggere il test del dopo. Quindi se è rimasto, non ti so manco dire, mi ricordo solo veramente l'ultimo che l'ho cambiato, perché ho inserito un nuovo capitolo all'inizio. Le donne amate, però evolve, nel senso che se resta, resta perché ci avevo preso, se no non sono attaccato. Cioè, io, e questo è un altro pezzo della risposta, io credo moltissimo che per scrivere bene uno debba avere una visione mistica della forma, che non deve passare per la bellezza, ma per la tua capacità di gestire l'emergenza che è ogni singola frase, e di farlo creando delle regolarità che non sono dei giri di frase, ma sono veramente le tue esigenze spirituali di quel momento rispetto a quello che devi raccontare. E quindi io non sono attaccato alle frasi, ma a una certa, cioè prima, mentre leggevo l'inizio di classe, non mi piacevano in sé le frasi, ma riconoscevo che quello che poi è l'incipit nella terza versione, perché la terza versione di quel libro, il mio bisogno di accostare gli aneliti di questa persona alla freddezza del suo modo di procedere nella vita, tipo, secondo me il punto più importante è quando dice, non hai, siccome c'è questo narratore che la giudica, dice non hai mai chiesto che fine avesse fatto l'amico a cui davano la casa, che sì, che è stato sfrattato e c'aveva, era separato, c'aveva tre figlie, e non hai mai chiesto dove fosse andato. Questa per me è una caratteristica proprio chiave di moltissima borghesia comodosa come quella da cui vengo. Una delle strategiche dimenticanze sullo stato, non dico dei bambini in Africa come si diceva negli anni '80, ma proprio, cioè, degli amici dei tuoi, capito? Cioè, una cosa mitica a casa mia, una signora che veniva ogni mattina e se ne smise di lavorare perché doveva stare vicino alla figlia che aveva avuto una figlia, e io non la chiamai mai più. Cioè, una cosa di... cioè, che oltre la freddezza, allora io cerco sempre di studiare, cioè, quale campo di concentramento psichico ha creato questo tipo di non sensibilità mirata, di classe, così. È una cosa che adoro investigare, perché, cioè, scopri che sei tu il cattivo praticamente della storia, no? E purtroppo molte persone alfabetizzate sono così, e quindi il romanzo è uno strumento orrendo, perché, come si diceva molto meglio negli anni 70 quando lo si maltrattava, è questa cosa con cui contemporaneamente vuoi la botte piena, la moglie ubriaca, vuoi decostruire il mondo perché è arrivato il Novecento, ma vuoi pure che ti diano la pacca sulla spalla, no? E non sei disposto invece a stare lacerato come è bello vivere.
Puoi anche fare diventare molto spesso dei cattivi o dei sentimenti cattivi che potresti giudicare moralmente, li puoi estetizzare, rischio, oppure li puoi letteralizzare, obiettivo, diciamo. Però c'è anche dei cattivi amatissimi nella letteratura, no? C'è anche la tua indagine su questa indifferenza di classe, può essere un'indagine che dà questi due esiti opposti, no?
Cioè, stai mettendo in guardia verso tutti questi esiti, immagino.
No, sto dicendo che la letteratura ha questa meravigliosa potenza inventiva di poter fare...
Ah, no, certo. Sì, spesso viene utilizzata...
Si può parlare bene del male, ecco.
Sì, assolutamente. E quello, non, ti ho detto, non l'ho portato perché è l'inizio del mio libro. Questa è una sorta di manuale di scrittura fatto... non con le regole della scrittura, ma semplicemente a partire da brani. È una cosa in cui credo molto, cioè, appunto, che la letteratura si faccia a partire dall'altra letteratura e mai semplicemente sintetizzando in laboratorio le regole della scrittura. E il primo pezzo era proprio un pezzo sull'incipit, cioè questo pezzo clamoroso. A sto punto leggo. Prima sopra dicevi che comunque vende molto fare i letterari, stare tutti belli accoccolati con la tazza di tè, che è una cosa schifosa che bisogna vendere assolutamente, però, diciamo, quando non è strettamente necessario è molto carino. All'incipit della prospettiva Nevsky dico gol. Non c'è niente di meglio della prospettiva Nevsky, almeno a Pietroburgo, dove essa è tutto. Di che cosa non brilla questa strada, meraviglia della nostra capitale? So con certezza che non uno dei suoi pallidi e impiegatizi abitanti cambierebbe la prospettiva Nevsky con tutti i beni della terra. Non solamente chi ha 25 anni d'età, magnifici baffi e un soprabito dal taglio perfetto, ma anche chi si vede già spuntare sul mento i peli bianchi e ha la testa liscia come un piatto d'argento, va in estasi davanti alla prospettiva Nevsky. E le signore, oh, per le signore la prospettiva Nevsky è qualcosa di ancora più piacevole. E per chi del resto non è piacevole? Non appena imbocchi la prospettiva Nevsky non senti altro che odore di passeggio. Anche se hai un affare importante e improrogabile da sbrigare, ecco che, dopo aver messo piede qui, te ne dimentichi subito. Questo è l'unico luogo dove la gente non si fa vedere perché è spinta dal bisogno e dall'interesse che coinvolgono l'intera Pietroburgo. Che poi non è neanche vero, perché continua e ti fa tutta la giornata della prospettiva Nevsky, e quindi ti fa vedere tutte le cose che le persone fanno sulla prospettiva Nevsky dalla mattina, con i negozianti che aprono, fino alla sera. Vabbè, è una cosa... è una cosa bellissima per me, insomma, diciamo, può servirmi a dire che l'architettura e l'urbanistica sono forse per me le due forze principali del romanzo ottocentesco e del suo sbrindellamento novecentesco. E quell'assurdo appunto spirito collettivo iperoggetto che è la comunità urbana, la città. È un oggetto meraviglioso, per me è fondamentale parlare di quartieri, spostamenti, metrature e tutto il gioco di sguardi, di aspirazioni, di rappresentazioni che c'è nella prospettiva di Agnieszki, vabbè, insomma, cioè, in quel racconto bellissimo. Sì, effettivamente inizio a vedere un filo conduttore, ma spezziamo questo filo per leggere Cosmo, uno dei più importanti libri della storia dell'umanità, che inizia così: voglio raccontarvi un'altra avventura ancora più strana. Cioè, la sicurezza, a proposito appunto di, invece che la struttura, lo spirito, aver capito lo spirito di questo libro, cioè lui quando ha capito lo spirito di un libro, poi ogni frase che scrive, cioè, diventa come gli spartiti di John Cage, cioè quando tu hai capito con che metodo vuoi fare musica aleatoria e poi ti viene quello che vuoi. Quindi, ripeto, voglio raccontarvi un'altra avventura ancora più strana. Sudore. Fuchs avanza in testa, io dietro. I gambali dei calzoni, i tacchi, la sabbia. Arranchiamo e arranchiamo. La terra, le carreggiate, le zolle, bagliori di pietruzze vetrose, il riverbero, la canicola che ronza, tremolio d'aria calda, tutto nero di solleone, le casette, le siepi, i campi, i boschi, questa strada, questa marcia. Da dove? Perché? Come? Perché? Lungo sarebbe a dirsi. Stava comunque di fatto che non ne potevo più di padre, madre e famiglia. A parte che volevo levarmi di torno almeno un esame, magari cambiare aria, staccare, starmene lontano per un po'. Arrivato a Zakopane, prendo via Krupovki, alla ricerca di una pensioncina economica, incontro Fuchs, slavato muso di pelo rosso, biondastro, occhi sporgenti, lo sguardo spalmato d'apatia. Però è tutto contento, anch'io. Come va? Che ci fai qui? Cerco una camera, anch'io, all'indirizzo, dice. Di una villetta economica perché fuori mano, quasi in aperta campagna. E così ci mettiamo in cammino. I calzoni, i tacchi nella sabbia, la strada, la calura. Sguardo rivolto in basso, terra e sabbia, bagliori di sassolini, un due, i calzoni, i tacchi, il sudore, gli occhi che bruciano per l'insonnia in treno e nient'altro che quella marcia nella parte bassa. Si ferma. Riposiamo un po'? Un punto di svolta di questo paragrafo incredibile è quando, senza andare a capo, dice «E così ci mettiamo in cammino». Una cosa che apprezzo moltissimo e che sto trovando tra l'altro in USA e in particolare il 42esimo parallelo di John Dos Passos, che c'è questo inizio picaresco incredibile con le avventure di questo ragazzo Mac. Ci sta, a un certo punto lui fa tutta un'avventura, arriva fino a Duluth da Chicago, non mi ricordo da dove, con quest'altro ragazzo, cercano lavoro, cercano donne, così, e a un certo punto stanno sul treno merci e lui casca al treno merci e poi dice e così non lo rivedi più, e poi va avanti. Proprio quella capacità di imprimere velocità senza stare troppo a fare i cambi di scena, no? I cambi di palco. E quindi quando fa come, perché, lungo sarebbe a dirsi, capisci le motivazioni normali, voglio staccarmi la famiglia, dare un esame, le solite cose, lo sguardo spalmato d'apatia, però è tutto contento. E quindi poi fa, come va, che ci fai qui, cerco una camera, anch'io ho l'indirizzo di una villetta economica e così ci mettiamo in cammino. Cioè, per me riuscire a creare quel movimento dopo aver detto apatia e tutto contento e poi questi partono, inizio a camminare il contrario, e però perché io mi sento che sto sempre nello stesso mondo? Perché è un mondo dove quello che sta succedendo è creato da una forzatura che fa chi scrive nel modo in cui ci raccontiamo normalmente le cose. Cioè, in fondo, cioè, la letteratura è, per come si è sviluppata negli ultimi così due secoli e mezzo, in particolare, poi non voglio parlare per tutta la letteratura dall'inizio della storia, è questa cosa di superare le idee ricevute modificandole un po' con quelle quattro manopole di Perec, no? Cioè dire, questa cosa per me succede velocemente, no, per me succede lentissimamente, per me qui proprio ci si ferma, no, io mi metto a correre, no? La gente quando si racconta le cose cerca sempre di rassicurarsi a vicenda raccontando le cose nella maniera più comprensibile. Che uno sia noioso o sia un bravo narratore, ci si racconta sempre, capito, la pandemia è ora questo. In un libro non potessi dire la pandemia è ora questo, perché sarebbe l'ennesima volta che si dice una cosa in questo modo, capito? La mail dell'ufficio stampa, spero tu stia bene nonostante tutto. Guarda, non ci siamo mai visti. Per me puoi anche non chiedermi come sto, magari io amo scrivere dal letto con la febbre. Che cazzo mi chiedi come sto? Ma c'è questa tendenza magrittiana, capito, a fare tutte le cose in un certo modo, e la letteratura è quel modo sottile di accelerare e decelerare a piacimento, non secondo i ritmi della vita civile. Solo che se tu dici di cosa parla un libro, cioè poi quello per me viene dopo, ma la vera fiducia sta in come una persona detta il suo ritmo. Quando vai a casa di qualcuno e ti fa fare una cosa non nell'ordine in cui si fanno le cose, no? Tipo l'altro giorno mi ha invitato a cena una persona con cui vogliamo fare amicizia, io e mia moglie. Io non potevo, e neanche mia moglie, e gli ho detto, guarda, però passo a farmi un drink, perché lei aveva promesso le margaritas, che però non sapeva fare, perché così almeno sono passato a casa tua, perché sennò non ci verrò mai. Sono andato a casa sua e lei non mi ha fatto vedere caso, non ha fatto niente, non mi ha chiesto come stavo, ci eravamo visti un'altra volta, ma di notte, in giro a fare casino, e volevamo conoscerci. Io sono entrato e gli ho detto, ghiaccio è solo questo, lei mi ha dato il ghiaccio, mi ha dato il lime, e abbiamo iniziato subito a fare questo margherita, perché poi io dovevo correre a prendere mia moglie alla stazione. Questo tipo di esperienza nella vita si fa molto poco, cioè che questa persona avesse deciso, guarda, fai quello che vuoi con casa mia, manco te la faccio vedere, stai 10 minuti e poi te ne vai. Sono situazioni che non si verificano tanto, mentre nella letteratura vera si verificano a ogni riga, cioè a ogni riga qualcuno dice le cose non come le direbbe tua zia. E questa cosa, cioè, fa sì che sia uno spazio dove io voglio stare, e sono super intollerante quando viene occupato invece da chi dice le cose sempre nel modo giusto. Adesso non faccio battute, se no mi tocca litigare con gli amici, però c'è, cioè, il ritmo con cui Teodoldi invece parla di quella passione per le macchine, non è un ritmo normale, neanche sarebbe il ritmo normale di una persona come quella, perché una persona come quella parlando cercherebbe di dare senso a quello che sta dicendo, invece come voce narrante può mettere insieme tutte cose che tu non ti aspetti. Ovviamente non sto parlando degli incipit. Allora, quindi parliamo anche, io insomma per campare traduco anche libri, ma non sarò mai bravo come Marco Rossari, che inizia così, Sotto il vulcano, nuova traduzione di pochi anni fa. Due catene montuose tagliano la Repubblica all'incirca da nord a sud. L'incipit che va letto più lento, penso, della storia. Chi diceva prima che è un libro difficile? Va letto lentissimamente più volte. Lo leggerò lentissimamente. Due catene montuose tagliano la Repubblica all'incirca da nord a sud. Mi fermo già qua, sarà fatta un'analisi molto approfondita. Perché quando io leggo questa riga, la prima cosa che penso è, io ho mai fatto e so fare questa cosa? Perché nella sua banalità, cioè pensa quanto dall'alto devi guardare per dire che la Repubblica è tagliata all'incirca da nord a sud da due catene montuose. Cioè veramente, perché uno dei motivi per avere quei due scaffali libri è trovare in dei libri che ami, più o meno familiari, uno stimolo a pensare a quante dimensioni può accogliere la letteratura, quante frequenze, perché ogni frase poi richiede la sua frequenza se tu non sei piatto. Io ho tradotto il libro di Yana Ghiara. Quanto è piatta la scrittura di Yana Ghiara, dopo un po' che lo traduci pensi che non sia letteratura, perché è una grandissima comunicatrice, una persona super interessante, capace di creare dei personaggi interessantissimi, ma ha un tipo di monodimensionalità che non è quella affettata, che ne so, di Ellis, mettiamo, di Beckett, cioè una monodimensionalità che dipende dal suo disinteresse per la letteratura. Cioè dopo un po' dici, wow, cioè sei riuscita comunque a fare tantissima roba con una arte di cui non ti frega un cazzo, perché quando traduci che stai veramente, cioè non c'è niente di più lento che tradurre un libro, come rapporto che hai con un libro, no? Cioè tu stai lì e dici, wow, riprende in mano la tazza un'altra volta. Wow, fa un'altra pausa per meditare su quello che ha detto l'altro personaggio. Cioè, gli occhi del cuore. No, per dire, quindi è una persona talentuosissima che è divertentissima a tradurre, però non lo puoi tenere in quegli scaffali perché c'è un disprezzo per certe cose che per me sono importanti molto forte in lei. Formando queste due catene montuose, nel mezzo tra le due catene una serie di vallate e altopiani. Affacciata su una di queste vallate, sovrastata da due vulcani, sorge a 2000 metri sopra il livello del mare la città di Qaanawaq. Non ho mai letto in pubblico. Si trova parecchio più a sud del Tropico del Cancro, per l'esattezza sul 19° parallelo, più o meno alla stessa latitudine delle isole Revillagigedo, a ovest dell'Oceano Pacifico, o ancora più a ovest dell'estrema punta meridionale delle Hawaii, o ancora verso est del porto di Tsukox lungo la costa atlantica dello Yucatan, vicino al confine con l'Honduras britannico, oppure andando ancora più a est della città di Juggernaut in India sul golfo del Bengala. Quindi diventa una supercazzola. Cioè, questa cosa che prende dalla letteratura di viaggio, di guerra, no? Cioè, il pittore, un pittoresco, lui te la distrugge e ti fa capire, come sa chi è andato a L'Avana, a Buenos Aires, in tutto ciò che è europeo, che sta lontanissimo, ti fa capire che gli europei che andavano a fare questo patto col diavolo negli altri continenti potevano solo essere alcolizzati. Vabbè, poi c'è, insomma, Conrad, voglio dire, che ti racconta quel senso di obnubilamento che richiedeva la scommessa dell'essere dei coloni, diciamo così. E lui ti fa la versione letteraria, cioè ti fa una cosa che sembra che la devi seguire, e più la segui più ti fa impazzire, e ti dice: questa storia avverrà in uno stato di alterazione dovuto al fatto che, appunto, è stato fatto un patto col diavolo, e quindi questa è una storia che è fatta al di là del patto col diavolo. E è un bellissimo modo anche per riflettere sul fatto che uno non deve solo imparare a scrivere, ma poi deve anche imparare a distruggere la scrittura. Questa era una cosa fatta col mestiere di uno che però, un po' come Tedoldi, non ci tiene così tanto a quel mestiere e lo distrugge. Poi lui era autodistruttivo, quindi ancora meglio. Però, insomma, secondo me è un super insegnamento. In questo caso ci sta molto che sia l'incipit, perché deve proprio dirti: lasciate ogni speranza di lucidità o voi che entrate. Sempre per restare in quelle zone, quindi a Buenos Aires, allora Cesar Aira ha una tecnica di scrittura che consiste nello scrivere ogni giorno una pagina. Finita quella pagina, smettere, non avendo un piano, ma vedendo pagina dopo pagina cosa si sviluppa. Da quello che ho letto nelle interviste, lui scrive questi libri tutti di fila. Non è una pagina che fa una cosa carina, pulitina, la finisce e la prossima volta con una discontinuità incomincia un'altra cosa. Lui si ferma dove si ferma e poi riprende e viene influenzato, come tutti noi che scriviamo, dalle cose che c'ha intorno mentre scrive. Siamo tutti Kaiser Soze che vedono un colore e lo usano, vedono un movimento e lo usano, no? E lui si fa influenzare da queste cose. È un libro veramente affascinante, che inizia sempre con queste cose che mi piacciono a me, di urbanistica, architettura, geografia. La mattina del 31 dicembre i coniugi Pagaldai andarono a vedere l'appartamento già di loro proprietà nel cantiere di Caglie José Bonifacio 2161. A parte proprio l'idea di una coppia per vedere un appartamento in cantiere, già mi bagno, cioè per me è la letteratura, cioè per me devo continuare a reiterare quel concetto che la letteratura sta veramente nelle piccole cose. Capire che tu racconti una coppia che alla vigilia di Capodanno va a vedere un cantiere, per me, io ho molta più empatia per una cosa così che per una storia che parla di uno che ha guardato un fiume da solo per salvare un cavallo. Già di loro proprietà, e questo già di loro proprietà sembra che si sono affacciati loro a dirlo, già di nostra proprietà, nel cantiere di Caglie José Bonifacio, eccetera. Insieme a Bartolo Sacristán Olmedo, il vivaista che avevano assunto perché disponesse le piante nei due ampi balconi dell'abitazione che davano sulla facciata e sul retro. Qui, un libro che non parla esattamente di queste cose, vedi una pereccata incredibile, cioè loro vanno al cantiere alla vigilia di Capodanno con il vivaista. Naturalmente è un Capodanno dell'altro emisfero, quindi fa caldo, però insomma. Salirono le scale cosparse di calcinacci fino alla metà della struttura. L'appartamento che avevano acquistato era il terzo. L'edificio era suddiviso in appartamenti che occupavano un intero piano. Ecco, per me, diciamo, l'ideale di scrittura è essere in grado di scrivere una frase così. Cioè, quella frase è solo: l'edificio era suddiviso in appartamenti che occupavano un intero piano. Cioè, di una chiarezza che, oltre ai pagaldai, c'erano solo altri sei proprietari. E tutti si presentarono quella mattina, all'ultima dell'anno, per verificare l'avanzamento dei lavori. I muratori si davano ostentatamente da fare. Verso le 11 c'era un gran viavai di gente. A dire il vero, si trattava della data stabilita nei contratti per la consegna degli appartamenti ultimati, ma come al solito c'era stata una dilazione. Felix Teio, l'architetto dell'impresa di costruzioni, salì e scese 50 volte per farsi carico delle preoccupazioni dei comproprietari che per lo più si presentarono accompagnati. Chi non portava il negoziante di tappeti per misurare i pavimenti veniva con il falegname o il piastrellista o l'arredatrice. O comunque è incredibile, ho scelto dei libri a caso ed è tutto palazzi, famiglie, è incredibile. Io devo dire che io colleziono libri, capito, tipo scarpe, il design, la decorazione interna. Quindi concludiamo con la cara amica scomparsa John Didion. Proprio il pezzo si chiama The White Album. Ecco, questo è il motivo per cui non mi interessa niente degli Incipit, perché questa incredibile autrice inizia con una frase che poi è diventata proverbiale sua, che è una tipica frase di merda. Noi ci raccontiamo delle storie per vivere, che è un po' tutte le famiglie infelici sono uguali, ogni famiglia felice è felice a modo suo, no? Cioè, puoi invertire uguale, tanto è sempre le cazzate degli Incipit. Allora, infatti il vero grande Incipit che emerge da questa lettura è quello di Cosmo. Voglio raccontarvi un'altra avventura ancora più strana, che però è sempre ci raccontiamo storie per vivere, se vuoi. Però ha detto, però poi lei fa una cosa bellissima, siccome lei è questa esegeta della California e dell'America, ma dell'America vista soprattutto dal punto di vista della California, dice: noi ci raccontiamo delle storie per vivere. La principessa è imprigionata nel consolato. L'uomo con le caramelle porterà i bambini in fondo al mare. La donna nuda sul cornicione fuori dalla finestra del 16° piano è vittima dell'accidia. Oppure la donna nuda è un esibizionista e sarebbe interessante, tra virgolette, sapere qual è delle due. Ci raccontiamo che fa una differenza se la donna nuda sta per commettere un peccato mortale o sta per esprimere una protesta politica o, in una visione aristofanesca, sta per essere riportata alla condizione umana dal pompiere in abito talare che si intravede nella finestra dietro di lei, quello che sorride al teleobiettivo. Quindi in realtà lei, come dicevo prima, che non usare le idee ricevute, nel fare un elenco di luoghi comuni, li distorce per farli suoi e quindi fa tutto il contrario di tutto, no? Si vuole come prendere tutto, no? Quindi ci vi dirò la cosa più rotonda, ma farò anche la critica. Io intitolai questo libro Seminario sui luoghi comuni, che era una rubrica in realtà su Minima e Moralia, proprio perché pensavo: non puoi farci niente, stai partendo da quello. Il punto è il movimento che ci fai, il gioco che ci fai. Però stiamo sempre parlando delle solite cose. Vediamo come va avanti. Cerchiamo la predica nel suicidio. Vedi, queste le cose di cui abbiamo parlato, che non avevo riletto. La lezione sociale e morale nell'omicidio di 5 persone. Interpretiamo ciò che vediamo, selezioniamo la più praticabile delle scelte multiple. E soprattutto, se siamo scrittori, viviamo grazie all'imposizione di una linea narrativa sulle immagini più disparate, alle idee con cui abbiamo imparato a congelare la mutevole fantasmagoria che costituisce la nostra esperienza effettiva. E questo lo userei per concludere, perché questa mutevole fantasmagoria è la cosa che uno può ricostruire lasciandola rotta in una letteratura vissuta leggendo le frasi. e non saltando avidamente da una frase all'altra. Sto facendo degli studi sulla respirazione per così ragioni personali extra letterarie e sto scoprendo che se uno respira ed espira soprattutto lentamente aumenta il volume di anidride carbonica, volume e tempo in cui hai l'anidride carbonica nel, insomma, nell'apparato respiratorio. L'anidride carbonica è più pesante dell'ossigeno e quindi gonfia le vie respiratorie, ti fa respirare bene, e questa cosa ha tutta una serie di vantaggi. Quindi ci stanno queste tecniche per imparare a respirare lentamente, abituandosi a superare l'affanno di la fame d'aria. Il fatto è che se ti abitui a respirare più lentamente, lo sto provando da 3 mesi, praticamente tu puoi prendere più ossigeno perché non accalchi ossigeno nei polmoni. I polmoni si abituano a scambiare molto bene anidride carbonica e ossigeno e alla fine ti porti a casa più ossigeno. Questo è un po' il lavoro che ho cercato di fare oggi e che fanno tutte le persone che amano la letteratura fedelmente, cioè di rallentare quel movimento, non farsi prendere dalla fame d'aria, dalla fame di andare avanti, dalla fame di diciamo di trama e di finire il libro, di mettere l'altra tacca, ho finito pure questo, ma rallentarlo quanto basta per avere un maggiore scambio con l'ossigeno, di ossigeno e di anidride carbonica, e quindi assimilarla meglio. E se uno queste cose le legge lentamente può assimilare una complessità incredibile. E io penso che molta finta letteratura di quest'epoca sia fatta, finga di essere letteratura perché in realtà non c'è roba in ogni frase, ma sia fatta in un modo per cui ti simulo l'esperienza di prendere cose dai libri, ma non sta succedendo davvero, perché quell'esperienza richiede che chi legge legga alla velocità che permette di trarre tutto quell'ossigeno. Quindi poi l'imbrattacarte contemporaneo è quella persona che approfitta della tua fame e ti dà cose che possono essere lette a quella velocità, ma tu in realtà non prendi mai tutto l'ossigeno che vorresti. Grazie. Grazie Lucia.
Grazie.
La dentiste. Tout au fond d'un dédale de galeries couvertes, un peu comme dans un souk, j'arrive chez un dentiste. Le dentiste n'est pas là, mais je trouve son fils, un jeune garçon, qui me demande de revenir plus tard, puis se reprend et me dit que sa mère va revenir d'un instant à l'autre. Je m'en vais. Je me heurte à une toute petite femme, jolie et rieuse. C'est la dentiste. Elle m'entraîne dans le salon d'attente. Je lui dis que je n'ai pas le temps. Elle m'ouvre toute grande la bouche et me dit en éclatant en sanglots que toutes mes dents sont pourries, mais que ce n'est pas la peine de me soigner. Ma bouche grande ouverte est immense. J'ai la sensation presque concrète d'une pourriture totale. Ma bouche est si grande et la dentiste si petite que j'ai l'impression qu'elle va mettre toute sa tête dans ma bouche. Plus tard, je cours dans les galeries marchandes, j'achète un réchaud à gaz 3 feux qui coûte 26 000 francs et un réfrigérateur de 103 litres.